RT Special. Attualità, cultura, informazione.
Un saluto a tutti voi e ben trovati in questo nostro appuntamento del RT Special. Questa mattina siamo riusciti ad avere ai nostri microfoni una personalità. È stato un giocatore del Gualdo Calcio negli anni, insieme a me, ne parleremo con Roberto Casaglia, il nostro direttore. Avevamo contattato anche un suo ex compagno, con Roberto Barducci, ma impegni lavorativi l'hanno tenuto lontano. Di chi stiamo parlando quest'oggi? Stiamo parlando del nuovo presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, diventato presidente da pochi giorni, Umberto Calcagno, al quale salutiamo e diamo il benvenuto. Umberto, buongiorno da Gualdo Tadino. Tutta
Ciao.
Gualdo si stringe a te e ti fa tante felicitazioni, oltre alla Gualdo sportiva che hai conosciuto molto bene, ma c'è anche una Gualdo sociale con la quale hai un paio di stagioni comunque avuto modo di confrontarti, no?
Grazie mille, grazie soprattutto per l'invito.
Beh, ci mancherebbe altro, perché diciamo, diventare presidente di questa associazione importante, fondata da Campana, se non vado errato, poi è diventata anche a tutti gli effetti un'associazione riconosciuta anche dalla federazione, non è una cosa semplice. Tu sei stato vicepresidente fino a poco tempo fa, e diventare presidente è stata una cosa naturale oppure non è così scontato da vicepresidente diventare presidente?
Beh no, non è stato affatto, e credo abbiate seguito le nostre vicende. È una campagna elettorale abbastanza lunga, quindi ho avuto anche chi fino all'ultimo ha cercato, come è giusto che sia in una competizione elettorale, di contrastarmi, però credo che sia stato valorizzato tutto il lavoro fatto non soltanto in questi 9 anni e anche quello degli ultimi 9 mesi, perché insomma la pandemia anche nel nostro mondo ha creato situazioni fino a qualche mese fa impensabile.
Ciao Umberto, buongiorno, sono Roberto Casaglia.
Ciao,
buona giornata e grazie per essere con noi. Ecco, infatti hai accennato proprio nel tuo intervento alla situazione difficilissima che sta vivendo il mondo intero, il mondo del calcio ovviamente non ne è esente, questo della pandemia, e la situazione per quanto riguarda ovviamente le società, sia quelle più importanti ma soprattutto anche quelle che tu rappresenti, non le società ma i calciatori ovviamente delle società più piccole, ne risentono. Ci può essere, e quale può essere a tuo avviso, una via di uscita? Si era parlato di riduzione degli stipendi soprattutto per quanto riguarda le grandi società. Tu in più interventi hai detto questo, beh, però è uno specchietto per le allodole, perché si parla solo di stipendi, ma ci sono dietro, credo, problemi molto più grandi. Poi forse gli stipendi saranno una conseguenza. A tuo avviso come si può risolvere, come si può impostare questa situazione davvero difficilissima?
Ma secondo me tante delle conseguenze anche economiche che il nostro mondo sta vivendo non derivano dal Covid, quindi hanno una matrice più lontana, e dobbiamo capire, analizzare bene che cosa ci ha portato ad essere comunque un gradino indietro rispetto a altri contesti calcistici europei. Notizia di ieri che la Premier League ha messo a disposizione 50 milioni di euro a fondo perduto per le categorie inferiori e prestiti per altri 300 milioni di euro senza alcun tasso di interesse, quindi capite che un sistema sportivo ancora di più che un sistema che è soltanto economico deve valorizzare in questo momento l'aspetto solidaristico, perché è vero che le grandi squadre hanno problemi, però dobbiamo anche pensare a tutta la base del nostro sistema, senza dimenticare poi proprio il mondo di base, il territorio, tutto ciò che anche fanno i nostri figli, le nostre figlie nello sport. Quindi il sistema apicale dovrebbe forse in questo momento preoccuparsi di più di chi sta sotto, perché se no rischiamo davvero di non riuscire poi a riprendere con la forza che servirà per contrastare tutto ciò che è avvenuto.
Il tuo predecessore è stato un altro giocatore come Tommasi. Ecco, vi siete sentiti chiaramente al cambio del testimone, e quali sono le tue priorità? Ecco, già ce n'è detta una che potrebbe essere questa, un aiuto soprattutto al calcio di base. Altre priorità che ti sei dato come in questo tuo nuovo ruolo di presidente dell'associazione calciatori?
Beh, io credo che ci siano tante cose che abbiamo fatto in questi 9 anni che vanno ancora più potenziate e altre ovviamente migliorate. E nel contesto nostro interno, l'aspetto formativo dei calciatori e delle calciatrici avrà un impulso predominante, perché io credo che anche poi per poter cambiare il sistema dall'interno, per poter incidere nelle politiche federali, per poter fare anche politica federale, perché noi da un lato sì siamo sindacato, ma dall'altro dobbiamo forse avere una propositività differente rispetto al passato, e dobbiamo formare calciatori e calciatrici che possano anche dopo di noi far parte della classe dirigente, non solo in AIC ma anche all'interno del nostro sistema. Noi da anni facciamo corsi alle squadre professionistiche di tutte le categorie, facciamo corsi per gli ex calciatori di avviamento non solo a ciò che sarà il secondo tempo della loro vita professionale all'interno del mondo del calcio, ma anche più ad ampio raggio. E questa sarà una parte fondamentale del quadriennio che ci attende, anche perché essendoci poi il contesto federale che condiziona molte delle nostre norme e di tutto ciò che accade nel nostro mondo, ovviamente è qualcosa alla quale mireremo in maniera particolare.
Adesso facciamo una pausa, Umberto, un attimo di musica, alleggeriamo un po' e poi torneremo subito con te a parlare di calcio, a parlare soprattutto anche del tuo passato, perché è un passato importante con il nostro territorio. A tra poco. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did, I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you, I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you. You'd stay if I could reach the stars. I'd give them all to you. Then you love me, love me, love you, use to go. If I could turn back time, my world was shattered, I was torn apart, like someone took a knife and drove it deep in my heart. Walked out that door, I swore that I didn't care, but I lost everything, darling, there and there. Too strong to tell you I was sorry, too proud to tell you I was wrong.
Bye. A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
Ingrosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistenza EFCO, ricambistica agricola, olio dinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
I ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli a pieno.
Maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish. Maybe
per il nostro Arezzi Special. Riprendiamo la nostra chiacchierata questa mattina con Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che ringraziamo per essere con noi. Abbiamo fatto in precedenza una carrellata un po' su quello che sono anche gli obiettivi dell'Associazione Italiana Calciatori da te guidata per il prossimo quadriennio. Ovviamente un aspetto importante, Umberto, l'hai accennato prima, è quello della redistribuzione delle risorse. Chi sta soffrendo maggiormente forse in questa situazione sono proprio le attività di base, che sono tra l'altro anche tutte ferme in questo momento, i campionati dilettantistici, che a parte la Serie D sono anche loro fermi, e quindi la situazione rischia davvero di essere complicata. Qui è necessario, è indispensabile un intervento governativo, oppure il calcio in qualche maniera da solo può riuscire a venirne fuori?
No, è fuori di dubbio che anche da parte del governo ci saranno bisogno di interventi, già ce ne sono stati e sappiamo che sono in cantiere, ne sono in cantiere altri. Insomma, la sensibilità del ministro Spadafora è stata dimostrata, e anche di tutto il governo a più riprese. È chiaro che lo sport di base oggi ha una responsabilità che ovviamente è differente, della quale ci dobbiamo forse preoccupare di più rispetto a tutto il resto, perché continuare a far fare sport ai nostri figli è forse l'aspetto principale che la federazione dovrà curare, anche perché, come sapete, anche prima del Covid, in tutti gli sport abbiamo ormai una tendenza all'abbandono dell'attività sportiva nella fase adolescenziale, anche ormai preadolescenziale, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Quindi la nostra paura è che aver vissuto queste due fasi, e queste ancora in corso, in due stagioni sportive differenti, quindi non aver completato i campionati l'anno scorso e oggi avere tutto fermo, abbiamo il fondato timore che possa ancora di più aumentare questo abbandono. Quindi abbiamo una responsabilità che è anche una responsabilità sociale, e che credo che il governo avverta tanto quanto noi, e quindi gli interventi sono certo ci saranno.
I ragazzi che vanno avanti nella loro attività, nel loro percorso calcistico, poi alla fine cercano uno sbocco nelle squadre maggiori, ovviamente nelle prime squadre. La situazione per quanto riguarda la Serie C, che è stata molto travagliata in questi ultimi anni, ma anche la Serie D non è che sia da tanto meno, come è in questo momento? Perché chiaramente rispetto, io ricordo gli anni in cui ad esempio il Gualdo era in Serie C, o che anche giocavi tu, la situazione cominciava a diventare difficile, ma era comunque, mi sembra, completamente diversa rispetto a quella attuale. È un problema di società, è un problema proprio che non c'è più chi investe, o investe tra virgolette, chi spende nel calcio, perché in Serie C è difficile trovare degli investitori che abbiano così un ritorno, se non quello magari d'immagine, ma spesse volte anche danneggiato la stessa immagine, perché se le cose non vanno bene può essere anche un boomerang. Insomma, com'è la situazione in questo momento delle serie inferiori?
Ma io credo che sia cambiato proprio il contesto, perché nei 15 anni che ho giocato io in Serie C i presidenti erano quasi sempre gli stessi, l'esperienza di Gualdo, ma anche quella di Giulianova, di Rimini, cioè avevamo proprietà che proprio erano legate al territorio ed erano imprenditori che avevano, al di là della passione calcistica, anche voglia di restituire qualcosa al territorio di tutto quanto a livello imprenditoriale erano riusciti a costruire. Quindi era sì una questione di visibilità, ma era una questione anche legata tanto alla passione, appunto al voler restituire qualcosa. E oggi le proprietà, specialmente in Serie C, cambiano del 30% quasi ogni anno, e l'anno successivo ne cambia un altro 30%, e quindi la stabilità che aveva il sistema oggi la dobbiamo cercare con una modalità differente, dobbiamo cercarla con le norme di iscrizione al campionato, che sono molto molto più strette rispetto a quando giocavo io, e dobbiamo cercarla con un equilibrio competitivo e anche una nuova sostenibilità che permetta appunto di prescindere dal fatto che le società oggi, che sono anche a scopo di lucro, possono probabilmente passare di mano con più facilità. Quindi il nostro lavoro anche a livello federale è molto diverso rispetto a quello di 15 anni fa, certo, o di 20 anni fa, ma comunque è un tipo di investimento diverso e c'è un tipo di approccio diverso anche dell'imprenditore che si avvicina al nostro mondo.
Un attimo, ci chiede la parola alla regia, come sempre c'è un tassativo. Ritorneremo a parlare con il neopresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, tra poco.
Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Divine, un rapimento. sensuale mi imprigiona te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane. Cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi, che dici, perché intravedo le mie radici. Secolo, oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà, e ti vengo a cercare perché sto bene con
quest'oggi. È veramente un grande onore per la nostra radio, per RT, avere il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Non ci capita tutti i giorni, è il numero uno del sindacato dei calciatori, è il più potente, possiamo dire, perché abbraccia tutti i calciatori, dai professionisti ai dilettanti, insomma tutti coloro che fanno calcio devono confrontarsi con il neo presidente, con la sua associazione, che è Umberto Calcagno, e fra l'altro ha avuto un passaggio con Gualdo Tadino, è stato calciatore, è stato anche cittadino gualdese, e fra l'altro, poi lo ricorderemo, è stato anche con la nostra emittente un disc jockey. Vabbè, sono cose del passato. Prima di parlare del passato, però, parliamo del presente, perché sì, abbiamo toccato argomenti di calcio maschile, ma c'è anche un bel movimento femminile, insomma, che ci gusta, no?
E beh, un movimento femminile che sta andando molto bene. Tra l'altro, tu hai voluto, credo che sia stata una tua richiesta, quella di avere una vicepresidente del rappresentante del calcio femminile, che dal punto di vista di personalità e di anche conoscenza attraverso i media, Sara Gama, che è un po' l'emblema, no, del calcio femminile italiano in questo momento, è vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Tu pensi, Umberto, che il calcio femminile possa innanzitutto fare questo passaggio a livello professionistico di cui si parla da diverso tempo, e che sviluppo può avere in Italia? Perché in questi ultimi anni, dopo un periodo in cui era stato un po' messo da parte, ha avuto, credo, anche un ottimo rilancio, anche grazie anche alle televisioni, che poi stanno dando uno spazio notevole al calcio femminile.
Ah sì, abbiamo completato un percorso decennale che è partito proprio dall'impegno di tutta una generazione di ragazze, non solo di Sara, e dall'impegno della nostra associazione nel cercare di far capire quanto fosse importante dare un segnale a chi vive di sport e soprattutto allo sport al femminile. Noi adesso abbiamo una delibera del Consiglio federale ribadita in un successivo consiglio che porterà al professionismo dalla stagione sportiva 2022-2023. Anche in questo ambito c'è ovviamente un problema di sostenibilità, perché non c'è soltanto la Juve, il Milan, l'Inter, certo, grandi squadre professionistiche, ma ci sono anche realtà dilettantistiche che hanno sempre investito nel mondo femminile e che è giusto accompagnare verso il professionismo. Siamo riusciti ad ottenere, grazie al senatore Nannicini e al ministro Spadafora, provvedimenti a sostegno di questo mondo, e abbiamo adesso un anno e mezzo per strutturare chi ancora strutturato non lo è, e soprattutto per arrivare finalmente a dare una dignità professionale, ripeto, a ragazze che hanno anche lottato, hanno fatto scioperi, hanno veramente insieme a noi cercato di far capire quanto fosse importante questo riconoscimento, e io credo che poi ne gioverà tutto il movimento, perché se in tanti altri contesti europei o in America le ragazze, anche molto giovani, si avvicinano con entusiasmo, sì, al nostro sport, io insomma mi auguro che anche noi genitori si riesca ad avere un approccio differente rispetto al calcio femminile,
anche nelle famiglie stesse, no? Credo.
Beh sì, io penso che adesso le belle prestazioni dei mondiali, il fatto che appunto in televisione finalmente si inizia a vedere con continuità le loro partite, riusciranno penso anche a cambiare la mentalità, perché io mi sono reso conto in questi anni, ho avuto Alessia, la mia prima figlia che ha giocato 4 anni, però coinvolgere le amiche o anche insomma qualcuna di loro che avrebbe voluto, mi sono reso conto insomma che da parte dei genitori molte volte c'è un po' di resistenza rispetto al calcio.
Beh, diciamo il mondo femminile nel calcio ci è entrato adesso, perché poi è stato tutto appannaggio del maschio, quindi pensare una donna facesse calcio era veramente dalle nostre parti.
Però invece, negli Stati Uniti...
Beh, ma io penso che ora l'esempio, anche il grande esempio che stanno dando le nostre ragazze più, insomma, le nostre top player, anche la semplicità con la quale hanno affrontato adesso la nuova notorietà, credo che siano un bello spot per lo sport in generale, quindi sono convinto, perché noi abbiamo lavorato a livello apicale, ma stiamo anche lavorando sulla base, perché dobbiamo cercare appunto di ampliare la base e avvicinare sempre di più le ragazze e le bimbe al calcio per avere poi uno sviluppo completo di tutto il movimento.
Umberto, ti fermo un attimo, perché andiamo adesso ad ascoltare un'altra canzone e poi torneremo con te per parlare, faremo un po' di Amarcord per i nostri amici qui del territorio gualdese e non, ricorderemo quei tempi, quegli anni che erano gli anni a cavallo 90-2000, mi sembra, no?
Quando è stato primi qui anni, con 2000, noi. Sì.
Anni 2000, quindi Umberto da ragazzo, ancora un ragazzo, tra poco.
What do you get when you kiss a guy? You get another chance. questo Natale il tuo panettone prenotalo alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Gualdo Tadino. Visita il sito cri.gualdotadino.it. Troverai tutte le indicazioni e il panettone o i panettoni ti verranno consegnati a casa. Il ricavato servirà a finanziare le attività di volontariato della Croce Rossa. GRT Sport.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e la decima giornata di Serie A. Il Milan non si ferma neanche a Marassi e risponde con 3 punti alle vittorie di Inter, Juve e Napoli. I rossoneri battono la Sampdoria 2-1 e conquistano il terzo successo di fila, tornando a più 5 sui nerazzurri. Tonelli va subito vicino al gol, mentre un suo tocco sulla linea a fine primo tempo devia sul palo la conclusione di Rebic. Al 45esimo che si sblocca su calcio di rigore, poi in avvio di ripresa Tonali colpisce il secondo legno di serata. A un quarto d'ora dal termine Castigliejo entra e firma il raddoppio al primo pallone toccato. Ekdal accorcia nel finale, ma non basta. Dopo il successo con la Roma, il Napoli batte anche il Crotone 4-0 e aggancia nuovamente la Juve al terzo posto in classifica. Apre il match un gran gol di Insigne. Nella ripresa l'espulsione di Petriccione indirizza in maniera definitiva la gara. Segna Lozano il raddoppio e nel finale arrivano anche i gol di Demme e Petagna. Crotone ancora senza vittoria in campionato. Nelle altre gare del decimo turno finisce 0-0 la sfida dell'Olimpico, giallorossi in 10 uomini dal 40esimo per l'espulsione di Pedro. Rosso anche a Fonseca, molto polemico con la direzione di Maresca. A un minuto dall'intervallo il VAR annulla la rete del vantaggio a Mkhitaryan. Nella ripresa invece è Raslin che si vede cancellare un gran gol per fuorigioco. Reti bianche anche al Tardini per Parma-Benevento. Botta e risposta al Bentegodi di Verona tra Hellas e Cagliari, finisce 1-1. Rinviata a causa maltempo Udinese-Atalanta. E la decima giornata terminerà questa sera con il Monday Night Fiorentina-Genoa. Conterà solo vincere anche giocando male, dice alla vigilia del match il tecnico della Viola Prandelli, che punta a ritrovare il successo in Serie A che alla Fiorentina manca dallo scorso 25 ottobre. Conferenza stampa anche per Maran. Servirà quel temperamento che è la carta d'identità di chi ha indossato questa maglia, ha detto l'allenatore del Genoa. E siamo alla Formula 1 nel weekend in cui il Covid ha piedato Lewis Hamilton e Sergio Perez su Racing Point, il vincitore a sorpresa del Gran Premio di Sakhir, penultima prova del mondiale. Costretto a rientrare ai box al primo giro per un contatto causato da Leclerc, tornato in pista 18esimo, il messicano si rende protagonista di una rimonta clamorosa, centrando a 30 anni la sua prima vittoria in carriera. Per il Messico si tratta di un ritorno alla vittoria in Formula 1 dopo 60 anni. A completare il podio sono Ocon con il Renault e Stroll con l'altra Racing Point, che si gode una serata da incorniciare. Ottavo e nono posto per le Mercedes di Bottas e Russell dopo un pasticcio al pit stop. Male le Ferrari, 12esimo Sebastian Vettel fuori al via Leclerc dopo un contatto con Verstappen. Il monegasco è stato poi penalizzato con 3 posizioni che dovrà scontare in griglia ad Abu Dhabi, perde anche 2 punti sulla patente. Weekend da incorniciare anche per Mick Schumacher, figlio di Michael, che ieri in Bahrain, pur classificandosi al 18esimo posto, si è laureato campione del mondo della Formula 2. Il giovane tedesco del team Prema festeggia il suo passaggio in Formula 1 con la Haas per la prossima stagione. E dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Stava facendosi harakiri, chiuso in un cinema porno francese, ma dopo i primi tentativi, non è il momento, disse, poi si arrese agli sviluppi della trama. Alla profondità dei dialoghi, per arrivare all'astronave, quella scatola tutta lamiere, che non smetteva di tremare, e si appoggiava appena su 2 pietre, aveva attraversato i campi, e si era aperto il mignolo di un piede, canzoni
se spalancasse un sipario.
Primo spazio con Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ma adesso per noi è semplicemente Umberto, perché in quest'ultima parte vogliamo con lui parlare un po' di quel periodo calcistico che ha vissuto qui, e non solo, ma anche radiofonico, perché come hai accennato prima tu, Enrico, ha fatto anche un programma radiofonico qui dedicato alla musica degli anni Ottanta. Tra l'altro oggi, se hai voglia, Umberto, è sempre spazio disponibile, perché proprio la nostra radio ha come target proprio quello, anni 80, 90, 2000. Beh, quindi la porta è aperta,
diciamo che eravamo avanti, perché fare un programma certo sugli anni 80 nei primi anni 2000, adesso insomma va molto più di moda, non solo la musica ma anche insomma tutto il contesto degli anni che io adoro,
oltre ovviamente alle tue ospitate a Magabald, in quel calderone di follia che era curato da Roberto Baldo Balducci. Poi quando tu sei andato via è arrivato Cortiso e Juan Martin Turchi a completare il tutto. Insomma, è stato un periodo davvero d'oro anche dal punto di vista radiofonico, perché c'è stato un bel coinvolgimento quell'anno. Io ricordo la stagione 2003-2004, Umberto, tu sei arrivato anche l'anno prima, la situazione era un pochettino più difficile, ma vi toglieste anche belle soddisfazioni, come andare a vincere a Firenze. Insomma, fu davvero anche lì un bel finale di campionato, ma la stagione 2003-2004 è un po' rimasta ancora tuttora nella memoria di tanti per il bel calcio che proponevate, e soprattutto per questo legame davvero stretto che c'era con il territorio, forse ancor più di quello che era nella serie C1 del Gualdo, che sfiorò per tre volte la serie B. Proprio riusciste a integrarvi davvero tantissimo con il territorio. Cosa ricordi di quel periodo?
Sì, ricordo proprio queste sensazioni, perché al di là della professione, poi riuscire anche a vivere il contesto nel quale si lavora, secondo me è un valore aggiunto. Lo è ancora di più nello sport, perché comunque il coinvolgimento, secondo me, ti dà quel qualcosa in più che poi riesci anche a trasferire sul campo. Tutto quello che abbiamo fatto in quell'anno non è nato per caso, perché nasceva già appunto dalla parte finale del campionato precedente, da una continuità tecnica con mister Puttone, e anche da un gruppo di ragazzi che hanno saputo adattarsi, perché io per primo ho giocato in un ruolo, insomma, a 33 anni, in un ruolo insomma quasi più da terzino che non da tornante, con un 3-4-1-2 che ovviamente era probabilmente poco adatto alle mie caratteristiche. Però è stato proprio il contesto che ha aiutato anche ognuno di noi a dare il meglio all'interno di un gruppo nel quale veramente ci siamo oggettivamente divertiti davvero un mondo, dentro e fuori dal campo, perché poi anche insomma le serate che passavamo assieme, la barbozza sul camino piuttosto che le canzoni, insomma, anche tutto quello che facevamo a casa del Baldo o in altri contesti, insomma,
si scriverà
il libro. C'ha veramente riempito anche a livello umano, perché poi anche quando rincontro i compagni di squadra di quell'anno se ne parla sempre col sorriso sulle labbra, e mia moglie stessa ha dei ricordi magnifici di quegli anni e di tutto il contesto, insomma, no? eravamo veramente coccolati. Al di là di tutto c'era la sensazione di essere ben voluti, e questo aiuta tanto.
Ti sei sentito insomma gualdese, dai, in quel periodo lì, eh?
Ma sì, poi insomma io vivevo alla Capezza, quindi ero anche proprio dentro il cuore pulsante della... mi sono anche un po' fatto prendere poi l'ultimo, anche dal contesto cittadino, insomma, di San Facondino, di tutto quanto c'era intorno alle porte. Però insomma è stato davvero davvero bello, insomma, ho sempre sensazioni che mi porto dentro molto positive.
C'è stato anche un calendario, no? fatto proprio dove i ragazzi del calcio hanno indossato
calendario giochi tra le porte,
quindi anche Umberto Calcagno è stato protagonista in questo, certo. Si è fatto certo prendere, mi sembra che è stato veramente, ecco, un bel ambiente, non soltanto calcistico ma proprio umano, questo Agualdo che ti ricordi sempre, perché quando ci siamo sentiti al primo contatto hai dato subito la tua disponibilità, vuol dire che qualcosa è rimasto di questo territorio.
Beh sì, poi io comunque oggi l'ho vagato tanto, ma sì, Agualdo sì. Sono rimasto 3 campionati, cioè 2 campionati e mezzo, e quindi è anche stata, insomma, per me una non solo una toccata e fuga, quindi ho avuto davvero modo di apprezzare la vostra terra. E poi era anche forse un periodo della mia vita, sono anche diventato avvocato, proprio passato l'esame l'orale d'avvocato proprio quando giocavo da voi, insomma ci sono tutto un insieme di cose che mi lega tanto ai vostri colori e al vostro territorio.
Bene Umberto, noi ti ringraziamo davvero per essere stato con noi questa mattina, per averci fatto capire quali sono i percorsi anche che farà l'Associazione Italiana Calciatori in questo quadriennio in cui tu guiderai questo importante sindacato. Che altro dire? In bocca al lupo, un forte abbraccio e speriamo di rivederti presto anche da queste parti, per magari fare un'intervista quando anche la pandemia lo consentirà, anche vis-à-vis, così per rivederci e così scambiare qualche altra opinione e fare anche un po' magari il punto della situazione su quello che è anche il tuo percorso ora come numero uno dell'Associazione Italiana Calciatori. Grazie ancora.
Crepi, molto volentieri, ma organizzate una bella partita, facciamo,
assolutamente,
insomma, quando finirà la pandemia, mettetevi, insomma, fatevi parte diligente per organizzare una bella partita tra i tanti calciatori che hanno condiviso, insomma, Gualdo in quel decennio. Credo che possa essere forse il modo migliore per ritrovarsi in allegria.
Una bella idea, grazie al presidente della Regione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno.
A voi.